Antologia Cristiana presenta.
Su tela e su carta.
Siamo di fronte a La camera di Van Gogh ad Arles. Così si intitola l'olio su tela del 1888 che ci farà da filo conduttore nella trasmissione odierna. Ascolteremo infatti oggi alcuni dei pensieri e delle riflessioni che il popolare pittore olandese affidò alla forma scritta nelle numerose lettere indirizzate al fratello Theo. Vita tormentata, quella di Vincent van Gogh, che nacque nel 1853 dalla famiglia di un pastore protestante dei Paesi Bassi. Faticò molto a trovare la sua vocazione, così come una sede fissa, una patria definitiva. A 20 anni comincia infatti il suo peregrinare per l'Europa. Anche per questo, per raccontare la sua pittura, abbiamo scelto proprio il quadro che fedelmente ritrae una delle sue tante camere da letto, immagine struggente di quel rifugio che forse Vincent andò sempre cercando.
Anversa 1885. Sono lieto di essere venuto qua e spero di non restare in ozio quest'inverno. Beh, mi sento al sicuro ora che ho la mia piccola tana dove potermene stare a lavorare quando l'inverno è duro. Spero di abituarmi al freddo. La mattina ci sono effetti di brina gelata e di nebbia molto interessanti. Saint-Rémy, 1890. Mio caro fratello, sai bene che sono venuto nel sud e che mi sono buttato nel lavoro per mille ragioni. Per vedere un'altra luce. Per vedere questo sole più forte. E perché si sente che i colori del prisma sono velati dalla bruma del nord. È già quasi un mese che sono qui e non una sola volta ho avuto il desiderio di essere altrove. Solo la volontà di lavorare ritorna un poco. Ti assicuro che sto bene e che per il momento non vedo assolutamente la ragione di venire in pensione a Parigi o dintorni. Ho una piccola cameretta tappezzata di grigio verde con due tendine verde acqua a disegni rosa molto pallido.
Il quadro che Van Gogh dedica alla sua camera da letto è singolarmente vivo, come se l'ambiente fosse un personaggio, come se le cose parlassero, esprimendo le loro relazioni con il proprietario. L'inquadratura è su tutta la lunghezza del locale, che appare piuttosto angusto, dilatato per così dire solo dallo sguardo amorevole del pittore. Pareti grigie, una finestra con gli scuri color verde è sul fondo. Si intravede uno spicchio di esterno giallo. Il pavimento è in mattoni color terra di siena bruciata e ai due lati si fronteggiano due porte pure di colore grigio. Spartano l'arredamento, con il letto in legno che gioca un ruolo di primo piano, occupando quasi metà dell'ambiente. Il pittore lo ha dipinto nei toni di un giallo carico quasi arancio, investendo così tutto lo spazio di una luce fortissima, irreale. Il giallo del letto, che richiama a quello dell'esterno, ci riporta dentro il colore di un altro celebratissimo quadro di Van Gogh, I girasoli.
Che grandi cose sono mai il tono e il colore! E chiunque non impari a sentirle vive lontano dalla vera vita.
Uno specchio e quattro piccoli quadri alle pareti, due sedie impagliate di foggia contadina, un comodino con alcuni oggetti sopra, due attaccapanni con pochi stracci e un cappello giallo, di nuovo. Questi gli accessori della sua camera da letto dipinta. Il colore, per Van Gogh, è un concetto.
Vedi che sono immerso con ogni mia forza nel dipingere. Sono preso dal colore. Non è forse meglio per un pittore iniziare dai colori della sua tavolozza che dai colori della natura? Della natura conserverò una certa sequenza, una certa esattezza nel disporre i toni. E studio la natura in modo da non fare sciocchezze e restare nei limiti del ragionevole. Tuttavia non mi importa che il mio colore sia proprio lo stesso, purché sia bello sulla tela. Tanto bello quanto in natura. Una testa virile o femminile, osservata bene e con calma, è divinamente bella, non è vero? Ebbene, si perde l'armonia generale dei toni della natura con un'imitazione penosamente esatta, mentre la si mantiene ricreando una gamma cromatica parallela che può non essere precisamente quella del modello o addirittura ben diversa. Bisogna fare sempre uso intelligentemente dei bellissimi toni che i colori creano di loro propria iniziativa. Quando li si spezza sulla tavolozza. Ti ripeto, bisogna iniziare dalla propria tavolozza, dalla conoscenza che si ha dell'armonia dei colori. Il che è ben altra cosa del seguire servilmente e meccanicamente la natura.
L'immagine che Van Gogh realizza della propria camera da letto è forse l'unico interno presente nella sua produzione, a parte gli sfondi dei ritratti. Per il resto, egli ha sempre insistito sui paesaggi, mostrando di prediligere all'introspezione l'osservazione e la descrizione del mondo esterno, complice questo suo incantamento per il colore. Tutto ciò che lo colpisce, egli lo raffigura e lo ritroviamo puntualmente nei suoi quadri.
Ho potuto vedere la campagna di Courrières, i pagliai, la gleba bruna o terra di Marna quasi colore del caffè, quelle chiazze biancastre dove la Marna affiora, il che è una cosa straordinaria per noi abituati a terreni nerastri. Il cielo di Francia? Mi parve ben altrimenti terso e limpido che non il cielo di Borinage, fumoso e carico di brume. Inoltre, c'erano fattorie e capannoni che conservavano ancora, che Dio ne sia ringraziato e lodato, il loro tetto di stoppie muschiose. Scorgevo pure degli stormi di corvi, per non nominare in primo luogo, come sarebbe giusto, le figure caratteristiche e pittoresche dei diversi contadini, vangatori, legnaiuoli, garzoni che guidavano i carri e qualche figurina di donna con la cuffia bianca. È incredibile. Per poter prendere appunti dalla natura o per poter fare dei piccoli schizzi è assolutamente necessario possedere un senso estremamente sviluppato del contorno, che serve pure per poter più tardi intensificare l'effetto del disegno. Penso che questo non lo si acquisti senza sforzo, ma soprattutto con l'osservazione e particolarmente mediante duro lavoro e ricerca. Ieri, verso sera, stavo dipingendo nel bosco. Un terreno piuttosto in pendenza, coperto da foglie di betulla secche e ammuffite. Il terreno era di un marrone rossastro chiaro e scuro, reso ancora più tale dalle ombre degli alberi che vi gettavano sopra delle strisce scure che a volte venivano quasi cancellate. Il problema che io trovavo molto difficile stava nell'ottenere la profondità del colore, l'enorme forza e solidità di quel terreno. E mentre dipingevo mi accorsi per la prima volta di quanta luce ci fosse ancora in quel crepuscolo e di voler mantenere quella luce e allo stesso tempo la luminosità e la profondità di quel colore denso. Perché non puoi immaginarti un tappeto più meraviglioso di quel marrone, di quel marrone rossastro profondo nel bagliore del sole di una sera d'autunno schermato dagli alberi.
Quanta voglia di guardarsi intorno nel cuore dell'inquieto giovanotto olandese, quasi incredulo dell'infinita varietà di forme e di colori presente nel mondo. I suoi spostamenti per tutta l'Europa hanno inizio, dicevamo, quando l'artista è appena ventenne. La sua smaniosa curiosità, l'instabilità di carattere, le difficoltà di ambientamento, la continua ricerca della sua strada autentica furono le cause che lo spinsero all'incessante e insieme proficuo peregrinare. Nell'arco di 15 anni sarà a L'Aia, Londra, Parigi, Amsterdam, Dordrecht, Etten, Bruxelles, Anversa, ora allontanandosi da questi luoghi, ora tornandovi, iniziando studi, poi interrompendoli, dapprima respingendo il contatto con i familiari, poi cercandolo.
Tu, direi forse, ma perché non hai continuato come avremmo voluto che avessi continuato la tua università? Su questo argomento non dirò altro che questo. Costava troppo, e poi quell'avvenire non era migliore di questo che ho abbracciato. Ma devo continuare il cammino iniziato. Se non faccio niente, se non studio, se non continuo a cercare, sono perduto. E allora sarà una disgrazia per me. Ecco come vedo le cose. Continuare, continuare, ecco quello che occorre.
Aveva iniziato ad avvicinarsi al mondo dell'arte giovanissimo, lavorando come commesso in una galleria a L'Aia. Ebbe un periodo di grande fervore religioso e per questo tentò perfino l'ammissione ai corsi universitari della Facoltà Teologica di Amsterdam.
Sai, mi sento attratto dalla religione e desidero consolare gli umili. Penso che il mestiere di pittore e di artista sia bello, ma credo che il mestiere di mio padre sia più sacro.
Ma è la madre a intuire le sue vere aspirazioni.
Vorrei che potesse trovare un lavoro nel campo dell'arte o vicino alla natura.
Gli studi di teologia difatti vengono abbandonati. Questa nuova conferma della sua instabilità di carattere preoccupa non poco i genitori.
Ci addolora vederlo così, senza alcuna gioia di vivere, sempre depresso e a testa china. Sembra quasi che voglia scegliere deliberatamente la strada più difficile.
Penso sempre che, ovunque sia e qualsiasi cosa faccia, Vincent possa rovinare tutto con la sua eccentricità e le sue strane idee sulla vita.
Ma alla fine, e ormai ha già quasi 30 anni, riconosce egli stesso qual è la sua strada.
Devo poter esprimere attraverso il disegno e la pittura quello che ho dentro la mente e il cuore.
Si confida col fratello Theo, che diverrà via lettera il suo interlocutore privilegiato, il suo alter ego e anche il suo sostenitore materiale. Il disegno rimane la sua liberazione e il suo tormento.
Non potrò mai dirti quanto, nonostante il fatto che ogni giorno si presentino e si presenteranno nuove difficoltà, non potrò mai dirti quanto sia felice di aver ripreso il disegno. Già da molto tempo ciò mi preoccupava. Consideravo la cosa ormai impossibile al di sopra delle mie capacità. Ma ora, pur sentendo la mia debolezza e la mia penosa soggezione a molte cose, ho ritrovato la mia calma di spirito e l'energia mi ritorna ogni giorno di più. Che cos'è il disegno? Come lo si impara? È lavorare attraverso una muraglia invisibile, in ferro, che sembra sorgere tra quanto si sente e quanto si sa fare. Come attraversare quel muro, visto che sbatterci contro è inutile? Bisogna minare subdolamente il muro, scavandovi sotto lentamente e pazientemente, a parer mio. E vedi un po'. Come si può continuare a lavorare con assiduità senza che la stessa presenza di quel muro ci disturbi o distragga? A meno di non riflettere e di non regolare di conseguenza la propria vita secondo i propri principi. E lo stesso si verifica in altre cose, oltre che nell'arte. Le cose grandi non sono incidentali, devono essere opera della volontà.
Mentre Van Gogh studia per impossessarsi dei segreti del disegno, in Europa è esplosa la pittura impressionista. Con gli impressionisti Van Gogh condividerà l'attenzione per il paesaggio e l'abitudine a dipingere all'aria aperta, cercando così di tradurre in forma immediata l'impressione dell'ambiente attraverso le sue note di colore. Per Vincent la contemplazione del mondo esteriore è spunto di perenne esercizio e motivo di continua sfida con se stesso. Memorabili i suoi dipinti di paesaggi desolati e tenebrosi nelle torbiere e dei contadini curvati dalla fatica nel lavoro dei campi. Il secolo sta finendo, le grandi industrie cominciano a modificare l'aspetto delle città, ma a Vincent tutto ciò sembra non interessare. Ecco allora le pigre barche a Auvers-sur-Oise, le strade, i giardini, i tetti e il famoso campo di grano e corvi, nel quale di nuovo il giallo esplode sotto un cielo violaceo di pennellate frenetiche. Quasi testardo è il suo tentativo di comprendere se stesso attraverso la pittura. Ma il segreto di Vincent rimane estraneo a Vincent.
In un certo senso, sono lieto di non aver imparato a dipingere, perché in tal caso potrei aver imparato a trascurare un effetto come questo. Ora io dico no. Questo è proprio quanto voglio. Se è impossibile, è impossibile. Cercherò di farlo, benché non sappia come si dovrebbe fare. Io stesso non so come lo dipingo. Mi siedo con una tavola bianca di fronte al luogo che mi colpisce, guardo quel che mi sta dinanzi, mi dico: questa tavola vuota deve diventare qualcosa. Torno insoddisfatto, la metto via e quando mi sono riposato un po' vado a guardarla con una specie di timore. Allora sono ancora insoddisfatto perché ho ancora troppo chiara in mente quella scena magnifica per poter essere soddisfatto di quel che ne ho tirato fuori.
Anche il mistero dell'uomo lo attrae, ma il positivismo che in questi anni impera non lo incanta. L'uomo non è riducibile a leggi deterministiche. Ecco allora il ritratto del dottor Gachet, suo ospite e protettore negli ultimi anni. Berretto da pescatore, posa dinoccolata, sguardo lucido e melanconico, colori violentissimi.
Ciò che mi appassiona di più, molto, molto più di tutto il resto nel mio mestiere, è il ritratto moderno. Io cerco di renderlo attraverso il colore e non sono certamente il solo a procedere in questa direzione. Io vorrei, vedi, sono ben lontano dal dire che posso arrivarci, ma comunque mi ci sforzo. Vorrei fare dei ritratti che tra un secolo si rivelassero alla gente come apparizioni soprannaturali. Perciò io non intendo arrivarci con la rassomiglianza fotografica, ma esprimendo dall'interno le nostre passioni, impiegando come mezzo d'espressione e di esaltazione del carattere la nostra scienza e il gusto moderno del colore.
Vincent è così, intenso e appassionato in tutto ciò che fa e che osserva. Letture divoranti, rapporti con artisti e con prostitute, improvvisi amori, malattie dovute ad abitudini disordinate e sempre sopra a tutto una produzione artistica inebriante, quasi la certezza di dover far presto. Un carattere così scontroso e inquieto progressivamente lo allontana dai suoi colleghi, isolandolo nel suo mondo. La stanza di Van Gogh ad Arles potrebbe essere allora quella di Van Gogh a Etten o a Parigi o a Bruxelles. O forse più precisamente l'immagine solitaria e spoglia dell'anima più vera di Van Gogh, metafora desolante dell'uomo costretto nella sua finitezza.
Le mie mani sono diventate troppo bianche, ma è forse colpa mia? Andrò fuori a lavorare all'aria aperta, anche se questo dovesse provocare il ritorno della mia malattia. Non posso trattenermi dal lavorare più a lungo. L'arte è gelosa. Non vuole che a lei si preferiscano le malattie. Così faccio quanto desidera. Quindi spero che tra breve riceverai di nuovo qualche nuovo disegno abbastanza buono. La gente come me non deve ammalarsi, per così dire. Voglio che tu capisca bene la mia concezione dell'arte. Bisogna lavorare a lungo e duramente per afferrarne l'essenza. Quello a cui miro è maledettamente difficile. Eppure non penso di mirare troppo in alto. In breve, voglio fare tali progressi che la gente possa dire delle mie opere: sente profondamente, sente con tenerezza, malgrado la mia cosiddetta rozzezza e forse perfino a causa di essa. Sembra pretenzioso parlare oggi in questo modo, ma è forse il motivo per cui voglio spingermi innanzi con tutte le mie forze. È vero che spesso mi trovo nello stato più miserando, ma resta sempre un'armonia calma e pura, una musica dentro di me. Vedo disegni e dipinti nelle capanne più povere, nell'angolo più lurido, e la mia mente è attratta da queste cose come da una forza irresistibile.
Alla solitudine esistenziale corrisponderà sempre nella vita di Vincent una indigenza quotidiana con la quale dovrà continuamente, a malincuore, confrontarsi.
Mi rimane ancora un po' di quella carta Engel, ma quando mi rispedirai lo studio che ti mando, ti prego includerne dell'altra. Mi faresti un grande piacere. Ma evita il bianco gesso. Sai che preferisco il colore più caldo del lino grezzo.
Teo è sempre pronto a sostenerlo, a commentare i suoi quadri, a mandargli denaro e strumenti di lavoro.
È realmente un artista. Un giorno i suoi dipinti potrebbero essere sublimi. E mi sentirei colpevole di averlo distolto da uno studio regolare.
Il rapporto con Teo è intenso, una dipendenza più che psicologica, un legame che paradossalmente perfino la morte rinsalderà.
Scrivimi presto. Oggi è venerdì, ma ancora non mi è arrivata la tua lettera. La sto aspettando con ansia. Com'è strano che io e te sembriamo avere spesso gli stessi pensieri. Ieri sera, ad esempio, tornai a casa dai boschi con uno studio ed ero stato profondamente assorto in quella questione della profondità del colore l'intera settimana e particolarmente in quel momento. E mi sarebbe piaciuto parlarne con te, riferendomi in particolare allo studio che avevo dipinto. E guarda un po', nella lettera di stamattina mi parli per caso di essere stato colpito a Montmartre dai colori forti e vivi che nonostante ciò risultano essere armoniosi. Non so se si tratti esattamente della stessa cosa che ci ha colpiti entrambi, ma so bene che avresti certamente provato quel che mi ha colpito in modo tanto particolare e probabilmente l'avresti considerato allo stesso modo.
Psicologicamente fragile, a causa dello sforzo eccessivo cui si sottopone fra studio e lavoro, fin dal 1886, appena 33enne, comincia a cadere ammalato. Saranno alti e bassi per ben 3 anni, periodo nel quale Van Gogh vivrà il breve sodalizio con Paul Gauguin. Sarà in seguito a una lite con il suo collega che si taglierà il lobo dell'orecchio sinistro. A causa di allucinazioni e insonnia, verrà internato nell'ospedale di Arles, fra i malati di mente.
La paura della follia mi sta passando, conoscendo da vicino quelli che ne sono affetti. Prima avevo un senso di repulsione per questi esseri. Mi sembrava desolante dover pensare che tanti del nostro mestiere erano finiti così. Fra di noi ci capiamo molto bene. Per esempio, posso talvolta parlare con uno che non mi risponde che con suoni incoerenti, poiché non ha più paura di me. Parlando del mio stato, sono anche riconoscente per un'altra cosa. Osservo negli altri che anch'essi, al pari di me, hanno sentito durante le loro crisi dei suoni e delle strane voci, e che anche davanti a loro le cose parevano cangianti. Questo diminuisce l'orrore che inizialmente avevo della crisi che ho avuto. E che quando ti piomba addosso improvvisamente non si può fare altro che spaventarsi oltre misura. Una volta che si sa che ciò fa parte della malattia, lo si prende come altre cose. Se non avessi visto altri alienati da vicino, non avrei potuto liberarmi dal fatto di doverci pensare sempre. Perché le sofferenze dell'angoscia sono strane. Lotto con tutta la mia energia per dominare il mio lavoro, dicendomi che se vinco sarà il miglior parafulmine per la mia malattia.
Ma è un'illusione. 1890, luglio, Provenza. Vincent esce nei campi portandosi dietro una grande tela per dipingere le sterminate distese di grano che dominano Auvers-sur-Oise. Solo quando, trascinandosi, rientra a casa, il dottor Gachet scopre il buco che si è procurato vicino al cuore con un colpo di rivoltella.
È inutile. La tristezza durerà sempre.
Teo gli sopravviverà 6 mesi. Così aveva scritto alla madre.
Non posso scriverti il mio dolore, né trovare conforto. È un dolore che durerà e che certo rimarrà in me finché vivrò. La sola cosa che si possa dire è che Vincent gode finalmente di quel riposo al quale agognava. La vita era un peso per lui, ma ora, come capita spesso, tutti sono pieni di lodi per il suo talento. Oh mamma, eravamo tanto fratelli.
Cari amici, questa puntata di Su tela e su carta si conclude qui. La voce di Vincent van Gogh era di Armando De Ceccon. I testi delle sue lettere sono tratti da Lettere a Teo sulla pittura, edizioni Tea, Tascabili Editori Associati. Consentitemi di ringraziare ancora per la realizzazione tecnica Luciano D'Andrea, per la consulenza musicale Marco Di Battista, per l'allestimento e la regia Gian Berardino Carlucci. Con Antologia Cristiana, appuntamento a domani. Thank you.